Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Sempre in fuga gli autori della sparatoria all'ippodromo di Aarau. 3, le piste d'inchiesta sugli inquirenti, sui colpi sparati alla fine del rave. Si apre stamattina al Tribunale Penale Federale di Bellinzona il processo ad un presunto affiliato dell'andrangheta calabrese attivo in Svizzera per quasi 20 anni. Sale ancora il bilancio delle vittime in Nepal, 900 i morti accertati, ma più di 4.000 persone risultano ancora disperse dopo le inondazioni. Per lo sport è tornato il meeting di atletica di Bellinzona, accolto da un folto pubblico ieri sera a Passerella di Stelle con 5 nuovi record per Gala Athletics.
Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen.
E sono sempre in fuga, scusateci, abbiamo un po' anticipato il servizio, sono sempre in fuga l'autore e gli autori, come dicevamo, dell'omicidio perpetrato ieri mattina alla fine di un rave party ad Aarau. La vittima, lo ricordo, è una 22enne italiana residente in Svizzera. Altre 5 persone sono rimaste ferite, una in modo grave. La polizia non esclude nessuna ipotesi di movente per il momento. Sul luogo ci hanno anche raccontato che sono stati ritrovati bossoli di diverso calibro, per cui è stata utilizzata sicuramente più di un'arma da fuoco. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti con Alessio Veronelli. Abbiamo un piccolo problema con il lancio di questo servizio che era partito...
Domenica mattina alle 2.30 circa, ippodromo di Schachen, periferia di Aarau, al termine di una festa di musica elettronica, una sparatoria causa la morte di una 22enne italiana residente in Svizzera e il ferimento di altre 5 persone, 4 uomini e una donna tra i 24 e i 27 anni, pure residenti nella Confederazione. Uno di loro è grave.
Wie gesagt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei sind noch im vollen Gange.
Le indagini sono in corso, ha spiegato il consigliere di Stato argoviese Dieter Egli, responsabile della polizia. Siamo in una fase iniziale, sarebbe sbagliato giungere a conclusioni affrettate. Conclusioni no, ma ipotesi sì, come spiegato dal capo della polizia cantonale Michael Leupold.
Wir arbeiten zurzeit grundsätzlich mit drei Hypothesen.
Privilegiamo 3 piste, l'atto terroristico che non va escluso in una situazione con migliaia di persone, un atto indiscriminato o un'azione criminale le cui implicazioni non sono per ora note. Nella conferenza stampa di fine pomeriggio ieri, la polizia ha comunque potuto fornire alcune indicazioni, come il fatto che i colpi sono stati esplosi in luoghi diversi e che sono stati trovati bossoli di 2 calibri, alcuni riconducibili a una pistola o pistola mitragliatrice, gli altri a un fucile d'assalto. Speculativo però al momento concludere che gli sparatori sono più di uno. Impegnate le polizie di diversi cantoni, i fuggiaschi sono considerati pericolosi e l'allarme è esteso a tutto il paese.
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, difende la linea presa dal Consiglio federale per gli agricoltori in difficoltà a causa della siccità. Lo ha fatto ieri sera in diretta durante il telegiornale dei colleghi romanti. Sentiamo i dettagli con Elisa Fraccaroli.
Il presidente della Confederazione è al corrente delle conseguenze della siccità sull'agricoltura e il suo sguardo va in particolare verso il prossimo inverno per le scorte di foraggio. Il cambiamento climatico c'è, è evidente, dichiara ai microfoni di RTS. 20 anni fa non era possibile piantare il merlo nella mia regione e ora vediamo che è possibile. Nel futuro l'urgenza riguarderà l'approvvigionamento di foraggio per l'inverno e la fine dell'inverno. Attualmente ci sono importazioni dal Canada, perché bisogna considerare che la siccità è una problematica europea. L'aggravarsi delle difficoltà deriva anche dal livello basso del Reno, che limita l'approvvigionamento e probabilmente la prossima settimana sbloccheremo delle riserve di foraggio proteico, dato che coi livelli bassi del Reno e del Danubio faticano ad arrivare. Il consigliere federale Guy Parmelin risponde anche alle critiche di chi vuole più aiuto. aiuti, visto il risultato positivo dei conti della Confederazione.
Se
il Consiglio federale non avesse adottato le misure che ha adottato, oggi avremmo un deficit di 1,3 miliardi nel bilancio federale e non ci sarebbe più un margine di manovra. È stato grazie a un'eccedenza nei conti della Confederazione che abbiamo potuto sbloccare 54 milioni di franchi per aiutare finanziariamente gli agricoltori.
C'è aussi pour ça que nous avons pu libérer ces 54 millions de francs d'aide immédiate.
In Nepal le autorità stimano che le morti provocate dalla violenta esondazione di mercoledì siano circa 900, oltre 4.000 invece le persone ancora disperse. In queste ore i soccorritori stanno moltiplicando gli sforzi per salvare i lavoratori delle centrali idroelettriche. Si crede infatti che centinaia di loro siano rimasti intrappolati nei tunnel. Il reportage sul posto è della nostra inviata Chiara Reed.
Quando si arriva a Devi Ghat, la strada si interrompe. Dietro una barriera mobile della polizia c'è una lingua di fango grigio semisolidificato che avvolge la piana davanti a noi. Sulla destra il fianco della montagna, di un verde luminoso, siamo nella stagione monsonica in Nepal, e a sinistra scorre veloce un fiume marrone chiaro, impetuoso, denso, è il Trishuli, il fiume della piena. Dalla coltre di fango emergono rovine di case, piani alti, piani spezzati, pilastri, lamiere. La prima cosa che viene in mente è: ma perché costruire qui? Risponde Mamata, una madre di tre figli che pare anche lei una ragazzina. La mia famiglia abita qui da generazioni. I miei nonni, i miei bisnonni non mi hanno mai raccontato una cosa del genere. Non succedeva, non così. Qui hanno recuperato 11 vittime o pezzi di vittime, mentre siamo lì un paio di gambe, cui solo il DNA potrà dare un nome. C'è un odore strano che a tratti diventa intenso e impossibile. Dicono che sono i bufali sepolti nel fango, ma sono anche persone. Una decina mancano all'appello. Tutti gli altri si sono messi in salvo, perché questo è l'ultimo centro abitato travolto dalla frana alluvione. Più a nord c'è un disastro più grande. Solo ora si comincia a poter arrivare a fatica via terra fino ad Unche, a un terzo del tratto interessato. Manca ancora molto per arrivare al confine cinese.
Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione locale. Eventuali donazioni possono essere effettuate sul sito online della catena o attraverso i bollettini postali con la menzione alluvione in Nepal. E nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese di tregua, stanotte l'esercito americano ha colpito alcuni obiettivi militari iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Distrutti, stando a Washington, due lanciamissili dei Pasdaran. Pronta la risposta di Teheran, che ha lanciato alcuni missili contro basi militari americane in Giordania e ha attaccato con droni altre basi negli Emirati Arabi Uniti. E il conflitto in Medio Oriente sarà sicuramente anche uno dei temi del summit annuale dell'ASCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, al via oggi in Kirghizistan. Presenti i leader di 10 paesi membri, tra cui Cina, Russia, India e Iran. Nato nel 2001 come piattaforma di sicurezza, il gruppo sta ampliando il suo raggio d'azione. Sentiamo i dettagli con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, Masoud Pezeshkian. Oggi e domani Bishkek diventa la capitale del mondo non occidentale. I leader di Cina, Russia, India e Iran sono i protagonisti del vertice annuale dell'ASCO, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, che include anche Pakistan, Bielorussia e quattro repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale. Il gruppo è arrivato a pesare il 40% della popolazione mondiale e il 25% del PIL globale. Il summit è particolarmente atteso perché arriva subito dopo l'offensiva degli Stati Uniti contro i partner commerciali di Teheran. L'agenda sarà non a caso dominata dalla cooperazione economica, prevista la firma di un documento congiunto sull'energia, attese novità sul lancio della ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, destinata a rafforzare il ruolo di Pechino nella regione tradizionalmente legata a Mosca. Dopo la minaccia di sanzioni da parte di Donald Trump, ci si aspetta che i paesi SCO ribadiscano la spinta all'uso delle monete nazionali nel tentativo di accelerare la dedollarizzazione. L'anno scorso la Cina ha chiesto il lancio di una banca di sviluppo SCO, Russia e Iran la vedono come uno strumento per schermarsi dalle sanzioni, ma non tutti i paesi membri vogliono rischiare ritorsioni ed è difficile aspettarsi un piano di salvataggio di Teheran. D'altronde il gruppo non è un'alleanza e la sua proiezione operativa è stata sin qui piuttosto ridotta, ma questo potrebbe cambiare anche grazie al disgelo in corso tra Cina e India, la cui rivalità è stata sempre il principale ostacolo a un pieno sviluppo di SCO e BRICS. Eventuali passi avanti sulla banca dimostrerebbero che la pressione americana può finire per compattare i partner dell'Iran piuttosto che isolarli.
Negli Stati Uniti un'ondata di maltempo ha interessato l'Arizona e in particolare il Parco Nazionale del Grand Canyon, colpito da piene improvvise di notevole entità. Le squadre di ricerca, che sono tuttora al lavoro per cercare eventuali sopravvissuti alle ondate di piena che hanno portato a valle anche massi e fango, travolgendo ogni cosa nel fiume Colorado. Decine di persone sono state tratte in salvo dai soccorritori, mentre una ventina di escursionisti risultano ancora dispersi. E questa era l'ultima notizia per l'informazione delle 9. Io mi fermo qui e vi lascio allo sport. Buona giornata.